Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Buongiorno a tutti signori, ben trovati, le 6 e 7 in punto in questo istante, è mercoledì, è 11 settembre, è un 2019, buongiorno a tutti da Alessandro Tirocchi, eccolo qua, chi è?
Applausi, buongiorno.
Grazie ragazzi,
buongiorno.
Gente.
Buongiorno
oggi
da Maurizio
tu.
Paniconi, buongiorno a tutti.
Come va Maurizio?
Va bene.
Tutto a posto,
grazie.
Tutto ok?
Assolutamente.
Nottata tranquilla? Io devo dire che fino adesso non ci ho avuto particolari traumi.
No.
Cioè la sveglia di nuovo a quest'ora infausta del mattino ancora non ha effetti devastanti. Credo altri un paio di giorni di, diciamo, di tranquillità, cioè poi la mannaia della stanchezza perenne giungerà.
Vabbè, poi il venerdì, ma devo dire che non l'accuso tanto la mattina
adesso,
quanto nel pomeriggio. Lungo l'arco del pomeriggio devo dire che ho il mio
attimo. No, invece la cosa strana è che manco
di
pomeriggio sta succedendo.
No, bravo Tirocchi.
Sì, ma ho paura del tracollo finale tra poco. Buongiorno Maria Stella Delli Colli, buondì.
Buongiorno.
Come va, tutto bene?
A tutti. Tutto bene. Allora, io volevo dire solamente una cosa a tutte le persone che mi stanno scrivendo. Ah, Maria Sole, ma ti si sente poco in trasmissione? Non ci trasmissione? Perché fai in trasmissione? Allora, io volevo dire che stiamo preparando tantissime cose e presto, insomma, sarò una delle protagoniste della trasmissione.
Anzi, paradossalmente quest'anno lei ha un ruolo quasi un po' più protagonista, avrà.
Sì.
Se ci pensa, in base ai progetti. Ma non sveliamo niente.
Quest'anno fanno fare qualcosa.
Non sveliamo niente, no? Subito
no,
tutto,
no,
tutto. Oh ragazzi, ma sono l'11 settembre. Dobbiamo arrivare al 31 luglio quest'altro anno. Ma dai, su. Allora, buongiorno alla nostra Daniela. Buongiorno anche al nostro Andrea. Buongiorno. Con altissime O al nostro Luca. Sentiamo la voce di Giovanni.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno Giovanni.
Settembre a Natale un attimo. Poi Natale, arriva Pasqua e poi un'altra volta estate.
E caro Giovanni, io sono talmente tanto d'accordo con te che l'altro giorno pensavo, mannaggia miseria, qui bisogna cominciare a capire che cosa faremo durante le vacanze di Natale, perché poi ecco Pasqua che arriva un attimo. La prossima estate, insomma ragazzi, le prossime vacanze estive, dove andiamo? Dove vogliamo andare?
Mi sembra un po' prematuro, però io oggi per avvantaggiarmi vado a IKEA a comprare gli addobbi natalizi.
Vedi?
Buongiorno ragazzacci.
Buongiorno. E poi ancora c'è Marco che mi fa una domanda molto precisa. Signori, attenzione, e mi chiede: scusa Ale, quando puoi potresti dirmi, oh mio Dio Sondra, io faccio di più, solo per te.
Dopo il grande successo della trilogia Il mio grande amico Jack, un altro appassionante capitolo, Il mio caro sensitivo Jack.
Ma cosa c'è, Jack? Non ti è piaciuto fare l'amore con me?
Ma certo, Eliza. È stato bellissimo, sei meravigliosa. È solo che...
Cosa, Jack?
Non so come dirtelo, Eliza. Riesco a vedere nel futuro.
Cioè, Jack?
Tipo, mo noi abbiamo trombato, no? Ma già so che non ti chiamerò più.
Oh mio Dio, Jack! E allora sei un sensitivo!
A questo punto credo proprio di sì, Eliza.
Il mio caro sensitivo Jack.
Dimmi la verità, Jack. Sei sposato?
Stai scherzando, Sondra. Te lo avrei detto.
E allora chi è quel bambino che sta seduto nel sedile dietro e ti chiama papà?
Ha fame, papà!
Oh mio Dio, Sondra! Ma questo è il bambino che ho sognato questa notte. Il bambino che avrei avuto da te.
Davvero? Oh, Jack, mi stai dicendo che riesci a far materializzare i tuoi pensieri?
A questo punto credo proprio di sì.
Il mio caro sensitivo Jack.
Ma cosa dici, Odette? Il fatto che io sia iscritto a Tinder non significa che frequenti altre donne.
Allora perché io ho la sensazione di non essere l'unica?
Hai detto sensazione? Allora c'è solo una spiegazione.
Non mi dire che hai trasferito su di me i tuoi poteri sensoriali.
A questo punto credo proprio di sì.
Il mio caro sensitivo Jack. Con la partecipazione straordinaria di Jennifer Lawrence nella parte di una che non si vede per tutto il film perché non si presenta mai agli appuntamenti. Il mio caro sensitivo Jack. Prossimamente al cinema.
E stamattina si inizia così, signori. I Megadeth, Tornado of Souls. 6, 16 minuti, 16 secondi, signori. Buongiorno. Buongiorno a tutti, signori miei. Allora, prima di andare avanti, prima di ricordare un sacco di cose, anche oggi, insomma, date importanti, volevo, ma hai mai incuriosito? Una cosa trovata sul Corriere.it, il test d'inglese per Di Maio di You Speak English. Vediamo un po' un attimino se lo... Dunque, dov'era? Alla 7 da Floris, sentiamo un po'.
Prima di sentire il suo alter ego Nicola Zingaretti, ultima domanda è: do you speak English?
Yes.
Attenzione.
C'è una.
Quindi,
una delle vignette che si
Gigino parla inglese, va bene?
Detto yes, non è che
yes,
ci arrivo pure io.
Aspetta, yes, che vuol dire? Però dipende come, perché ha detto yes, very well.
È vero.
Ragazzi miei, insomma, diciamo una cosa, facciamo finta di non essere tifosi di nessuno, no? Dica adesso, ora è molto perculato per gli errori, che ne so, di Maio. Vi dimenticate il povero Cirino Pomicino, quanto veniva... Vabbè, questa è un po' anni 80, però quanto veniva preso per il culo Cirino Pomicino quando parlava.
Anche Renzi, insomma, con lo shish.
E Renzi
insomma,
in inglese. Quindi voglio dire, non è che proprio tutti
noi
i nostri politici
brilliamo
in genere, voglio dire, sugli errori di grammatica o su parlare le altre lingue, non è che siano che siamo sempre stati all'avanguardia. Ecco, insomma, ma adesso tocca a Di Maio perché c'è lui. Ma non è che in passato, ma ragazzi, il discorso di Renzi veramente... Ci abbiamo fatto trasmissioni per anni con shish, dai, su, veramente ridicolo.
È diventato famoso.
A voglia.
Renzi era molto più famoso per lo shish che non per gli 80 euro nella busta
parte. Che poi tra l'altro a me mi piacerebbe pure fare una cosa, perché sennò uno pensa sempre agli altri, il fatto, il discorso. Ma io vorrei sentire pure i politici
degli altri paesi,
no? Dico, ma porca miseria, ma come parlate con l'inglese? Lo sai l'italiano? La lingua tua, parli bene senza errori.
A proposito dell'italiano, ma tu lo sai che l'italiano ha superato il francese, la quarta lingua più studiata nel mondo?
Ah sì?
Eh sì, e ora c'è qualcuno che spera anche che venga studiata in Italia, però al di là
quindi
di
c'è
questo...
c'è inglese, cinese, spagnolo e noi?
E italiano.
Hai capito che roba? Più del tedesco e del francese?
Sì, li abbiamo superati.
Oh, vaffanculo. Ecco qua, prendetela in derzecchio. Buongiorno Nick, sentiamo Massimo.
Dai Gianni, ora aspetto, voglio vedere che sei fa.
No, Gianni dorme a quest'ora.
Buongiorno ragazzi.
Ancora sentiamo la voce di Luca.
Buongiorno belli.
Ciao.
Buongiorno.
Ne
senti la storia che Samara è stata vista pure qua a Casa Albertone?
Sì, sì,
sì, è vero.
Certo, non la fate uscire la notte a Maria Sole, dai. Pare brutto, la gente si mette paura.
Attenzione, questo è un duro, durissimo, ci ha chiuso.
Ma dai, va bene. Questa volta lo prendo come uno scherzo, perché
uno
insomma
scherzo.
Questo che va in giro con sta parrucca e per insomma di notte.
Ma che poi è una serie di persone.
Ma sì, ma certo, una sta a Napoli, una a Milano, uno di qua, uno di là. Io dico,
no, dico, ma anche a Roma, no? È uno. Non è che è un gruppo di persone che ha deciso di far Samara.
E io non lo so, chi ne so?
Quanto
di Roma,
vorrei
chi
incontrarla,
so?
Quanto vorrei incontrarla io. Vieni veramente, Samara, vieni un attimo. E la voglia dai un pugno fortissimo. A Samara. I Beatles con Revolution. Buenos días a todos. Come state? Allora, l'italiano quarta lingua, dopo inglese, russo, spagnolo, no, inglese, cinese, spagnolo, sì, inglese, sì, cinese, spagnolo, l'italiano, quarta lingua nel mondo, viene parlata, insomma, è un piccolo successo
studiata,
per noi,
studiata.
Studiata.
Non dorme mai, Gianni non dorme mai!
Pure io mi sento un sensitivo. Sto andando a lavorare e già so che mi romperò il cazzo.
Molto bene Massimiliano. Buongiorno anche al nostro Cicetto, che saluta la nostra Maria Sole.
Sì, mi saluta.
Oh, l'avete visto?
Che delusione, Gigetto mio.
Che è successo?
No, che delusione.
Vabbè, ma chiarisca con Gigi, no?
No.
Chiarisca con Gigi.
Credo che sia finita, cioè non c'è
e
più nulla
da dire. E vola Gigetto, su.
Infatti.
Quando ritorna volare. Gigino, ritorna Gigetto?
Non lo so, diglielo a lui, vabbè. Chiedilo a lui.
Chissà, forse riusciremo a far pace, a mettere pace tra questi due, della nostra variazione e il nostro Gigetto. Ma l'altra cosa che mi faceva molto ridere l'altro giorno, scovata sui social, San Pietro qui a Roma, le due mendicanti che stavano insomma in piazza a chiedere un po' elemosina, qua a un certo punto hanno cominciato a litigare, a menarsi, a colpi di bastone sono sparite le gobbe, che quindi erano delle finte gobbe, no? Voi immaginate la classica scena della mendicante con questo vestito di nero, col velo tutta un po' lamentosa, un po' ingobbita, un po' porella rattrappita, che però quando è stato il momento di fare a botte sono comparsi i bastoni, tra le due sono sparite le gobbe, erano belle, arte, tese, atletiche, si sono menati come fosse il wrestling.
Si dicevano l'una con l'altra, io ti rendo veramente zoppa.
Veramente. No, questa insomma a conferma del fatto che poi... fortunatamente da un lato perché c'è meno disperazione, disgraziatamente dall'altro perché è veramente vergognoso,
perché poi ci sono i disperati veri,
di chi se ne approfitta, che secondo me un buon 70% di quello che noi vediamo in strada è frutto dell'espediente, della trovata per cercare di rubacchiare qualche soldo. Io non mi dimenticherò mai, tantissimi anni fa, zona piazza San Giovanni, dove fanno il concertone, no? Basilica di San Giovanni, dietro alle spalle praticamente ci sono le mura, no? Le mura, sì, quelle per cui inizia poi via Appia, sì. Quelle sono quelle mura che stanno dietro a via Sannio, per capirci. C'era tutto un gruppo di presunti, sai, che ne so, guardare, un gruppo di composizione molto strana, comunque di questi che vivono un
disperati,
po'
disperati, diciamo.
Però tutti normali, camminando, parlottavano di qua e di là, si avvicinano all'arco che dà su via Appia, quindi andavano a vista della gente, uh-huh. E quando si avvicinavano ognuno prendeva una deformazione, o zoppo, il gobbo, quello che rattrappiva il braccio, ma fino a quel momento prima normali, ma saranno stati 10-15 persone.
Però se tu ci pensi da un punto di vista attoriale, sì, bisognerebbe studiarli, vero, perché è veramente un'interpretazione da Oscar.
Sì,
altro
sì.
Che dice, tu vai a Hollywood, ti ingrassi e ti danno l'Oscar.
Mi sono dovuto svegliare prima del solito per prendere un treno. Ma che, davvero ci siete pure a quest'ora?
Certo.
Certo.
Ma da che ora siete qua?
Dalle 6.
Dai, è una replica di ieri.
No, no, amico.
Quando mai?
Su.
Ehi, giallo.
No,
ma questo è pure il terzo anno, dalle 6 in onda, sì, è disumano, c'hai ragione.
È
che
vero,
ti devo dire?
Vero.
Ma noi siamo qui solo per voi.
Io lo dico da tempo che è
per
disumano.
Per soffrire. Per sacrificarci per voi.
Solo per voi.
Tutto per voi.
Piccoli bastardi.
Quindi mettetevi una mano sulla coscienza e 3899-106-600 fateci compagnia, va bene? No, questo per dire che insomma, voglio dire, noi siamo come siamo qua, capisci? Siamo qui a farvi compagnia e sentiamo la nostra Francesca.
È disumano, ma giusto e bello per noi poveri disgraziati che stiamo a macchina alle 5:30. Buongiorno bei ragazzi.
Buongiorno.
Ci siete.
Buongiorno.
Bacino Maria Sole, solo per te.
Ciao Franci, grazie tesoro.
Buongiorno, caruccia, buongiorno a te. Signori, seconda settimana per Mark Lanegan Band con Night Flight to Kabul. Mercoledì 11 settembre. 6:34 e 43 secondi, signori miei, 11 settembre. Quello che sentite sotto è l'audio che stavamo passando di una cosa che 18 anni fa, cioè sembra veramente una vita fa, ha cambiato di fatto, credo, insomma, un po' il modo di vedere il mondo, molte relazioni internazionali, e probabilmente verrà ricordato tra 100-200 anni, quando studieranno il nostro periodo storico, probabilmente come un evento della storia che ha cambiato alcuni equilibri per sempre e irrimediabilmente.
Non solo, anche una grande tragedia, una delle grandi tragedie dell'umanità.
11 settembre 2001, il giorno in cui ci fu l'attacco alle Torri Gemelle, e insomma il giorno in cui morì, non so adesso numericamente quante migliaia di persone nell'attacco alle Torri Gemelle, il disastro che ci fu nei giorni successivi, la ferita, la tragedia vissuta da una città come New York, ma in realtà da tutto il mondo. Insomma.
Sì, assolutamente, anche perché poi il riflesso a livello politico, a livello appunto proprio di equilibri, per quanto riguarda proprio quelli che sono gli accordi internazionali, è totalmente cambiato. Poi per chi... io mi ricordo, ero in radio,
sì,
arrivò questa notizia e all'inizio sembrava veramente una delle immagini surreali. Era difficile credere a quello che si stava stava succedendo. Sembrava quasi
assurdo,
di essere davanti a un film.
Sì.
Poi quando la cosa prendeva sempre più corpo e quindi si prendeva anche coscienza del fatto che in realtà stava succedendo veramente, io mi ricordo una sorta di disperazione.
Sì, sì,
ma
disperazione e angoscia.
Anche perché si era completamente impotenti davanti a queste immagini e si cercava di commentarle, ma veramente no, ogni non solo, parola era...
Non dimentichiamoci che fu un giorno, io invece ho un ricordo proprio, sembra di essere in quel momento, chiaramente, perché ero grande raccordo anulare, carreggiata e interna, stavo imboccando l'uscita Aurelia direzione centro, penso stessi tornando appunto in direzione di casa mia, dove abitavo allora, a casa dei miei, e quando alla radio furono non mi ricordo cosa stavo sentendo, fu interrotto qualsiasi cosa per dire che c'era questo attacco. Io pensavo fosse una cosa, il classico attacco terroristico, no? Però poi i GR si susseguivano, il tempo di arrivare a casa trovai la mia famiglia davanti al televisore muta, in silenzio, a guardare quelle cose. Io rimasi lì, non si parlò per un'ora guardando solo le immagini. E un'altra cosa che io ricordo è che in quel momento lì io ebbi come la sensazione, dico, è iniziata la fine del mondo.
Sì,
perché
io ho pensato alla terza
la mia
guerra
paura
mondiale,
fu,
in realtà
adesso succederà qualcosa, no? Ma ci sarà, certo, una risposta, perché non era il classico, passatemi il termine, attacco terroristico. È stata la, diciamo, una cosa abbastanza importante, uno per l'entità, la grandezza e l'eclatanza del gesto, ma soprattutto fatto negli Stati Uniti, fatto a New York.
Sì, era la prima volta, poi
un paese che veniva
comunque
ritenuto inattaccabile da ogni punto di vista,
coinvolgeva tanti civili.
Io penso adesso risponderà, e se rispondono cominciamo a fare la guerra dei, no, dei missili nucleari, arrivederci.
Per cui la cosa fu, al di là dell'attacco, il momento del crollo delle torri, per chi è stato poi a New York. Perché sai, dalla televisione il tutto viene anche filtrato, nonostante ti rendi conto del fatto altamente tragico, ma per chi va a New York e vede questa depressione, questo vuoto, questa grande mancanza.
Adesso hanno ricostruito delle situazioni.
Hanno, io in quando sono andato parte. Io c'era questa sorta di...
Io nel 2011 c'era un mausoleo in memoria, mausoleo, ovviamente, dove erano le Torri Gemelle.
In pratica sì, con il nome di tutti.
C'è un buco, insomma, ragazzi, un buco nella città.
E quel buco ti dà proprio l'esatta misura dell'enormità della tragedia, anche per chi era, insomma, per chi stava lì intorno.
3899-106-600, voi cosa ricordate di quel giorno? 11 settembre 2001, dove eravate? Perché certi eventi sono talmente tanto forti che hanno la capacità di immobilizzare un momento, renderlo e cristallizzarlo nella nostra memoria. Dove eravate voi mentre stava accadendo tutto ciò? Quasi 6:43 di mercoledì 11 settembre 2019, Deep Purple con Black Knight. Buongiorno, allora abbiamo fatto un po', ovviamente, doverosamente, anche con piacere, perché secondo me bisogna sempre ricordare alcune cose. 11 settembre 2019, 18 anni fa, l'11 settembre del 2001, l'evento che scatenò, diciamo, una serie di conseguenze che secondo me noi ci portiamo ancora oggi dietro a livello culturale, sociologico, anche politico ed economico. Il crollo delle Torri Gemelle con l'attacco terroristico, col dirottamento degli aerei, che hanno cambiato alcuni equilibri, indubbiamente. E dicevamo, questi eventi hanno la capacità di cristallizzare quello che succede come fosse una foto, un'istantanea, per cui tu ricordi perfettamente, come se il tempo si fosse dilatato, cosa stavi facendo, dove eri. E ecco, io stavo in macchina sul raccordo uscita Aurelia direzione centro, Maurizio stava in radio. Ecco, voi per esempio ci scrive Marco, io ero dov'è, eccolo, stavo tornando a casa, ricordo tutto, il giorno dopo al negozio turisti americani che piangevano, e noi con loro, stavo tornando a casa, mi chiama un amico mio e mi avverte, rimango non so per quanto ero davanti alla TV del portiere con altri senza salire a casa, perché immobilizzò un po' tutti.
Eh sì,
io guarda, stavo al lavoro, ero un scheletto, ero giovane, e mi ricordo soltanto che mi arrivò la notizia per telefono, non avevo televisori sotto mano, provai all'epoca a connettermi a internet, ma avevamo una linea che faceva piano.
Beh, erano le prime connessioni.
Grazie Stefano, ma riflettiamo anche su questo, che anche a livello digitale, parliamo di un'altra era,
certo.
2001 non c'erano neanche gli smartphone, quindi ragazzi, l'accessibilità di internet non era così automatica, quindi era ancora forse un avvenimento in vecchio stile.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Io quel giorno stavo a Sacile, vicino Pordenone, e che facevo il militare, il volontario. Penso. Era il secondo anno di militare. E a pochi chilometri da Sacile c'è la base militare, la base americana.
Immagino.
Di Aviano.
Sì.
E ricordo benissimo che 5 minuti dopo che forse meno, che era successo.
Chiaro.
Il fattaccio e aerei su aerei che decollavano.
Ci credo.
Base di
buongiorno, io l'11 settembre sono andato a casa da lavoro e ho visto il secondo aereo che si schiantava contro la seconda torre. Ma per un attimo ho pensato se era un film, non ci ho capito niente, anche noi siamo stati muti verso
ma la sensazione fu proprio quella, caro Maurizio. Assolutamente.
Ragazzi, lo ricordo l'11 settembre come se fosse ieri. Eravamo a casa, ci stavamo preparando per andare addirittura allo stadio, perché quella sera giocava Roma Real Madrid
e Champions League.
E riuscimmo ad andare anche allo stadio con un po' di
un clima surreale
e c'era, mi ricordo, un'atmosfera surreale.
Non solo,
è vero.
Io mi ricordo anche io l'atmosfera surreale dentro lo stadio. Un applauso alla FIFA che decise di non sospendere quella giornata. Una cosa veramente folle, perché bisognava rispettare il calendario dei Champions League.
Buongiorno Ivan. Io mi ricordo che quel giorno ero casualmente passato a casa, ero su raccordo e mi fermai un attimo con bisogno fisiologico, accesi un minuto la televisione e vidi il secondo aereo che stava entrando. Io stavo sentendo la radio in macchina, un po' di musica, quindi neanche sapevo nulla di quello che era successo, anzi stavo sentendo una cassetta, mi ricordo.
Una cassetta.
Buongiorno. Io me lo ricordo molto bene. Ero ragazzino, avevo 11 anni e stavo passeggiando per il quartiere con mia nonna a prendere un gelatino. La televisione del bar, a un certo punto edizione straordinaria. Abbiamo visto quello che c'era, insomma, quello che era successo, e poi siamo tornati.
Buongiorno ragazzi, io mi stavo a preparare con gli amici, andare allo stadio, c'era la partita Roma Real Madrid e ci siamo bloccati davanti al televisore appena
Buongiorno miei, io stavo a Pesaro, me lo ricordo perché mi ha chiamato l'ex di mia moglie che sta a vedere la televisione in albergo. E questo è l'ultimo anno che mi sono fatto le ferie, perciò mi potrò mai scordare.
Ci credo.
Beh, certo. Ci credo. Le tragedie in una.
3899-106-600. Vi ricordate? Un'istantanea del vostro 11 settembre. I Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, 6:52 quasi.
Seminare davvero il seme dell'amore.
Yeah. Sarebbe bello.
Oggi più che mai.
Buongiorno ragazzi, io mi ricordo anch'io benissimo. Praticamente stavo in ufficio e un collega venne in stanza da me, che stava insieme a un altro collega, e ci disse del fattaccio accaduto. Noi siamo rimasti innanzitutto increduli, non credevamo, pensavamo fosse una battuta. Dopo, una volta verificato, siamo rimasti gelati. Il gelo più assoluto, ovviamente, la sensazione è veramente strana.
La cosa, se voi ci pensate, che accomuna tutti è questa, cioè qualsiasi cosa noi al tempo stessimo facendo ricordiamo tutti un momento in cui ci si fermò il sangue nelle vene, sì. Cioè la sensazione di gelo, sì. Sono quelle cose talmente tanto trasversali che uniscono nella tragedia, nella gravità del fatto, che per un momento fanno sentire tutti accordati sulla stessa linea frequenza sentimentale, che è quella appunto di un blocco, no? Perché qualsiasi cosa si pensi era sotto gli occhi di tutti che era in atto una tragedia, perché se poi voi vi ricordate, a parte le immagini forti, l'impatto, il caos, sta polvere, la gente che si cominciava a buttare di sotto dai grattacieli, una cosa veramente.
Guarda,
l'inferno.
Il passaggio fu proprio dal crollo, perché l'aereo che entrava nelle torri fu un'immagine tremenda, no? Però visto così, tramite il filtro della TV, abituati appunto all'immagine di film, certo, eccetera, sembrava, dice, oddio, che cosa.
Quasi un effetto speciale.
Nel momento in cui ci fu il crollo, io mi ricordo lì la vera disperazione. E le urla che si sentivano intorno. Per cui fu veramente delle immagini tremende.
Me lo ricordo benissimo, ero uscito dalla palestra, ho sentito sulla radio quello che era accaduto e sono corso subito a casa per vedere le immagini. Beh, quando ho visto le immagini ho realmente pensato
è finita.
Anzi, diciamo che ho cominciato a pregare e a chiedere perdono a tutti quelli che avevo fatto male.
È proprio così.
Ma secondo me la cosa che sconvolge è pure che ad oggi ancora non si è capito bene come è andata e come non è andata, le responsabilità e via dicendo. È quello pure quello che ci fa gelare sangue ancora oggi dopo 18 anni.
Buongiorno a tutti. Beh, ma quello perché America tutto in diretta, se sono viste immagini e ti è rimasta un po' nella memoria, ma A me sinceramente non mi dispiace di più di quando lo fanno in un mercato a Kabul o a Baghdad.
No, no, Emanuele, attenzione, beh, certo, attenzione.
Assolutamente.
Se no poi apriamo una polemica che è anche un po' inutile e sterile. Nel senso, non stiamo facendo una classifica di eventi tragici legati al terrorismo, eh?
E
attenzione,
tra l'altro non
laddove
ci sono...
c'è un morto, anche solo uno, per un motivo del genere, parliamo di una cosa che dovrebbe toccare tutto quanto il mondo, che dovrebbe unirsi e riflettere. Poi però, se dobbiamo ragionare a mente fredda, fu un evento speciale e, come dire, drammatico e storico, proprio perché, come dici tu, paradossalmente a tutti gli altri, comprese la strage nel mercato di Kabul, ahimè siamo un po' abituati. Quello fu uno schiaffo in faccia a tutto l'Occidente, che si sentiva tranquillo, nel senso, ci siamo sentiti tutti attaccati, no? Perché è inutile che ci prendiamo in giro. In quel tempo New York, le torri come emblema, New York rappresentava un po', come dire, la capitale del mondo occidentale, contrapposta a qualcuno che in quel momento sembrava stesse dicendo: ci avete rotto i coglioni, noi vi veniamo a attaccare dentro casa. Ora, sospendete i giudizi politici, di parte, questo non è il momento, è il momento del ricordo, del rammentare quello che era accaduto. Descrivete quelle sensazioni. In effetti è un evento storico, tragico, che ci ha segnato tutti nello stesso istante.
Sì, anche per assurdo, pure succedendo in America, l'abbiamo sentito molto più vicino, purtroppo, di quando poi succede nei paesi arabi, sì. Proprio per il fatto che credevamo di essere sicuri, esatto, a casa nostra.
E ci hanno tolto la sicurezza. Quella...
invece non è stato più così.
La particolarità di quell'evento è quella, eh.
Ciao ragazzi, buongiorno. Io ero in campeggio a Palinuro con una mia ex ragazza e lo vedemmo alla TV, quella della segreteria. E tempo di vedere il televisore, 10 minuti dopo mi chiama mia madre: stai bene? Hai mangiato? Torna che scoppia la seconda guerra mondiale. Non mi scorderò mai.
Adesso,
madre,
è vero, queste
cose. È verissimo, è verissimo. Ci fu anche quella sensazione lì di insicurezza, ragazzi. Ebbene, Shine Down con Devil. Poi ci fermiamo, novità e torniamo. 3899 106 600. Pubblicato il 30 agosto scorso, Below è il primo estratto per i Leprous dall'album Pitfalls, sesto disco in studio per la band norvegese, in uscita il 25 ottobre per Inside Out Music. Questa punta è Below, ci ha portato alle 7, quasi 8 minuti di mercoledì 11 settembre 2019. Buongiorno a tutti. Allora, stiamo rapidamente, dai, concludiamo con questi ricordi del momento in cui, dove eravamo nel momento in cui, insomma, accadde l'evento tragico delle Torri Gemelle. Vediamo cosa ricordate.
Eccolo, sì, come se fosse oggi. Stavo preparando un esame per l'università. A un certo punto mi affaccio in salone e vedo mia madre che guarda la televisione con stereo che entra dentro il palazzo. Però non era la posa di una che guarda un film sul divano. Lì sì. Cazzo.
Dice: ma che è?
Buongiorno, certo. Io mi ricordo che stavo in giro con gli amici in bicicletta, torno a casa, siccome mia madre è cresciuta a New York, c'ho tutta la famiglia là, insomma, mi ricordo per prendere la linea e cercare di capire se stavano tutti bene. Fu veramente un dramma,
sì.
Si mobilizzò un paio di giorni casa mia.
E ci credo, e ci credo. Poi appunto, insomma, voglio dire, avendo parenti, diamine.
Signori, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
A tutti. Buongiorno. Io onestamente mi ricordo che stavo guardando Kenshiro su Odeon, sì, Kenshiro. All'improvviso, anche su quella rete, che onestamente non è che sia così grande, però incorporo tutto e facciano vedere queste immagini, certo, in diretta.
Interrompere qualsiasi cosa.
Io ero al lavoro, sempre dove sono ancora adesso. Sentimmo la notizia via radio e poi accendiamo la televisione, vedemmo tutto quanto, insomma. Io abbastanza sconvolto perché solo 4 mesi prima stavo lì sopra le Torri Gemelle.
Buongiorno, noi eravamo in cameretta a casa di un amico, come al solito stavamo facendo 2000 canne, stavamo davanti al computer e casualmente...
Oddio, è buona sta roba.
Uno di noi accese la televisione e la prima cosa che mi viene in mente è: qui scoppia la terza guerra mondiale.
Esatto, anch'io lo pensavo.
Io ero al lavoro e...
Ciao Sabina.
Sono tornata da 10 giorni a New York e niente, per la mia preoccupazione più grande è stata per la mia migliore amica che vive lì e che passava ogni giorno per le Torri Gemelle per andare al lavoro, e quindi sono stata praticamente attaccata al telefono.
E ci credo.
Buongiorno a tutti. Io l'11 settembre del 2011 mi ricordo che avevo appena iniziato a lavorare
E niente, la sera, il pomeriggio verso le 5, come ritorno al capannone, stavano tutti a parlare di sta cosa. Io pensavo a un incidente aereo. Quando sono tornato a casa ho visto le immagini, manco un film.
Io ero in Sardegna, stavo andando allo Chan di Olbia a fare la spesa. E a un certo momento vedo.
Vi rendete conto cosa fa questa cosa? Ero in Sardegna, stavo andando a fare la spesa allo Chan. Cioè, ti ricordi? Cioè. Secondo me lui probabilmente sì. Ricorda anche quello che aveva nella busta.
C'era questa cosa. E pensavo fosse un film. E poi fermandomi, leggendo bene, era il telegiornale, faceva questa sì. Cosa e mi si è gelato il sangue.
Io credo poi che sia stato un evento talmente tanto importante, soprattutto perché è accaduto proprio il primo anno degli anni 2000, gli anni 2000 che si portavano dietro una fortissima aspettativa dai 30 anni precedenti, certo. Si dice sempre ma nel 2000 le auto voleranno, e invece il primo evento importante degli anni 2000 è stata una strage di terrorismo,
verissimo. Ero a Napoli, vidi le immagini su un televisore 12 pollici Saba, totale incredulità, e Giovanni Floris in collegamento. E questo è, ragazzi, allora tra poco torniamo e cambiamo argomento, parliamo di professori che possono, o insegnanti, o insomma persone che a volte possono cambiarci la vita con il loro esempio. Black Soul Cherry Soul Machine. Buenos dias. Buongiorno. Come state? Ci scrive anche giustamente Ivan, no? Dice: ragazzi, poi da quel giorno cambiarono anche molti modi d'approccio a diversi lavori, tra cui tutto il comparto sicurezza, giusto? Anche qui in Italia si diede molto più attenzione all'ambito, anche a livelli più bassi. Personalmente io da lì a pochi anni entrai proprio a lavorare con gli Stati Uniti in ambiente security, nei loro massimi livelli. Capì che proprio lì che il mondo era effettivamente cambiato. In effetti, voi immaginate che tante di quelle cose che noi oggi viviamo come fossero normali, in realtà sono frutto di quell'11 settembre. Per esempio, tutto ciò che regolamenta il nostro ingresso e uscita da un aeroporto è frutto di quella roba là.
E non solo, perché non solo. Poi purtroppo nel mondo ne sono successi tanti di attentati anche in Europa. E quindi c'è stata un po' una reazione a catena, insomma si sono raccolti un po' quelli che erano poi purtroppo i frutti amari della guerra del Golfo, insomma di tutti quegli interventi militari che poi nel mondo ci sono stati anche da parte dell'America. E l'avvento dell'ISIS, insomma, sono cambiate molte cose.
Sono cambiate degli equilibri nella scacchiera geopolitica, sono cambiate tante cose, sono cambiate le cose cambiano anche in corrispondenza appunto di eventi tragici, di eventi fortemente tragici, storici, epocali, che chiamano a svolte per le quali poi il mondo non sarà mai più come era poco prima di quell'accadimento particolare. Però si può cambiare anche a volte in meglio, si può semplicemente cambiare la propria vita anche con cose molto più, come dire, personali e magari fatte del quotidiano. Giustamente Walter dice: l'11 settembre ha cambiato la nostra libertà. In effetti è così, siamo tutti un pochino meno liberi. Però a volte può capitare, come Enrico Sacchi in un'intervista, sì. Enrico Sacchi, ricordiamolo per chi, quei pochi credo non lo conoscessero, insomma, allenatore al suo tempo quando arrivò sulla panchina del Milan negli anni 90, fine 80, anni 90, rivoluzionò il mondo del calcio con la sua zona aggressiva, il fuorigioco, insomma un rivoluzionario nel suo settore. È uscita un'intervista, adesso non so
sì,
esattamente
una,
dove
una video intervista su Repubblica.it, perché c'è questa edizione dell'Atlanta Italian Teacher Award. Praticamente sono i progetti a livello scolastico, sì, che più stimolano gli studenti, okay, e il progetto migliore viene in qualche modo
votato, premiato. Insomma, Enrico Sacchi cosa dice?
Enrico Sacchi in questa video intervista racconta l'incontro ai tempi dei banchi di scuola con il docente che più di tutti ha inciso in maniera determinante sulla sua vita. Perché dice: un professore può cambiarti la vita e può cambiartela spesso anche in meglio, no? Può farti avere quel punto di vista o cercare.
Sai che professore era?
No, non ho. Allora, da questo computer purtroppo non posso ascoltare.
È un professore che gli ha cambiato ha cambiato la sua visione della vita, ha cambiato in qualche modo
l'approccio.
L'approccio alla vita. Vi è capitato 3899 106 600, mai capitato, cioè nel senso, voi oggi ripensando magari a, al vostro periodo scolastico, c'è stato un professore che vi ha cambiato la vita?
Purtroppo a volte anche in peggio,
anche peggio, però
non tutti poi gli insegnanti stimolano in maniera positiva, però poi alla fine ognuno di noi ha avuto quella persona, ora non prettamente l'insegnante, però quella persona che l'ha fatto guardare allo specchio,
esatto.
No? Gli ha fatto capire che poi ognuno, cioè fondamentalmente ognuno di noi ha il proprio talento, che non necessariamente riguarda la scuola, lo studio, eccetera. E a volte l'insegnante forse dovrebbe servire anche a questo.
Sapete quel professore per cui voi magari avete avuto un debole proprio perché vi siete resi conto che non era come gli altri, che vi stava dando la capacità di pensare in un altro modo, di pensarvi in un altro modo. Per esempio, due professori che tre.
Sei stato fortunato,
sì, nel corso del tempo. Sicuramente Don Francesco Rizzi, storia e filosofia. E lui, insegnandoci filosofia, ci insegnò proprio un modo diverso di approcciare lo studio, perché poi lui stava in fissa con un discorso legato al fatto di, soprattutto verso gli ultimi anni del liceo, di farci approcciare allo studio della filosofia come se fossimo all'università, per abituarci a chi avesse scelto di continuare il percorso
facendo
universitario.
Liceo, hai fatto liceo, dentro.
Sì, esatto, di fare l'università, e ci cambiò proprio il modo di pensare, di approcciare. 3899 106 600. Chi va cambiato la vita a scuola? Chi ha inciso molto sull'uomo e la donna che poi siete diventati? Se c'è, ovviamente, per carità. In Flames, Save Me. In Flames, Save Me. 7:24, 33 secondi. Buongiorno. Allora, stiamo parlando di, partendo da una intervista di Arrigo Sacchi, insomma, in un evento dedicato ai progetti, diciamo, scolastici che vengono premiati, insomma, in base ad una serie di fattori. Si parlava di professori o comunque personalità conosciute nel periodo di scuola che ti hanno cambiato la vita. Ti hanno cambiato la vita, magari, che ne so, perché ti hanno regalato fiducia in te stesso, perché ti hanno insegnato un diverso modo di pensare, perché ti hanno fatto capire chi eri e dove volevi andare, anche in senso negativo, cioè ti hanno talmente tanto vessato che ti hanno tirato fuori il carattere. Insomma, qualcuno che in quel momento lì, importante per la formazione di ognuno di noi, si segnala appunto per essere stato un passaggio determinante. Davide dice: il mio professore di italiano al liceo mi ha aperto gli occhi sulla vita, grazie Alberto Marino. Ci devi dire anche perché, però, Cinzia.
Buongiorno ragazzi.
Giorno.
Buongiorno.
Sì, io come tanti abbiamo avuto un professore all'Einstein Ferruccio Alfonsi di elettronica e telecomunicazioni che ci ha cambiato la vita. A me sicuramente, perché io pensavo che la luce si accendesse per magia, e oggi faccio lavoro nel mondo dell'informatica e sono appassionata di elettronica e telecomunicazioni. Oh. E lui ci ha cambiato la vita, e anche a livello sociale, perché spesso preferiva istruirci su come entrare nella società più che sapere la lezione.
La notizia in sé per sé, certo.
Bello. Innanzitutto buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io ero talmente capra al lavoro che l'unica persona che è riuscita ad avere influenza su di me era Peppino il bidello, che mi lasciava fumare tutto quello che volevo nel bagno.
Allora, professoressa del terzo liceo di italiano, che leggendo i miei temi mi metteva sempre i commentini alla fine insieme al giudizio, facendomi capire che tutto sommato essere profonda e sensibile non era
poi così male.
Oh, buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Dopo quasi due settimane di New York City, è stato di New York, sono ritornato, le macchine si attaccano al culo, ho rotto tutti il culo,
vabbè. Dai.
Comunque, io l'esperienza con un professore, ce l'ho avuta, una professoressa di italiano che il primo anno delle superiori mi ha accostato molto alla letteratura. Ha capito qual era la mia indole, mi ha consigliato dei libri da leggere e gli devo molto.
Bello.
Grazie, buona giornata e buon lavoro
anche a te.
Bene, bene, bene. Vedi, guarda Pamela che bello. Ha detto, mentre vi ascoltavo riflettevo che insomma è quanto non mi stanchi mai di ascoltare voi, sia che diciate cazzate, sia in versione seria ed esistenziale. Alleluia a voi. Senza i quali partire ogni mattina sarebbe più triste. Grazie, grazie,
grazie
Pamela, un bacio.
Che bello.
La professoressa Belloni di educazione fisica ha cambiato la mia visione sulle donne. Da lei, dai, ho cominciato a desiderare una MILF. Che figa che era. Buongiorno. Beh, anche a Luigi, buondì. E poi ancora, vai. Buongiorno. Gabriele.
Sì, io alle scuole medie avevo la professoressa di francese che
sì,
praticamente mi terrorizzava, ma non solo a me. Note su note, strilla, urla, ti faceva sentire stupido. E io non chiedevo aiuto a nessuno, né ai professori né ai genitori, ma ci stavo molto male. Se ne accorse la professoressa di lettere che intervenne e si stavano le cose.
Quindi ti ha fatto tirare fuori il carattere, Giorgio?
Sì, il
tuo primo messaggio non si sente niente, Giorgetto,
Giorgio,
rimandacelo per favore.
Dai, dai.
Buongiorno, io ho avuto una maestra fantastica a distanza di anni, ancora ricordo con affetto. Lei sì che mi ha cambiato la vita, ma sì, ma chi è? Perché?
La maestra, capito?
Allora, sì,
quindi si parla
riguardo ai professori, ce ne ho avuti due in particolare, veramente ancora le loro frasi ce l'ho nella testa, erano di un'apertura mentale incredibile, nonostante anche erano pure abbastanza duri, direi, però erano amati da tutti perché comunque erano aperti anche al dialogo e veramente due fenomeni erano, professor Ticconi di informatica e professor Dardari di matematica, che ancora ringrazio. Veramente, ragazzi, due persone veramente speciali.
Bene,
e lo facciamo
ciao
noi con
grandi,
te.
La professoressa Mancini d'inglese del quarto ancora mi deve pagare fumo.
Ma come se ripete deve pagare fumo? Perdonaci, non ho capito questa storia. A me ha cambiato la vita una sola persona, Maurizio Paniconi. Vedi Mauri che bello?
Vedi.
Ti senti responsabile di questo meraviglioso cambiamento, Mauri?
Beh, è una grande responsabilità, ma del resto dei grandi poteri.
È giusto.
Poi
sì,
corrispondono sempre,
sempre grandi
responsabilità.
Grandi fregni, insomma. 3899 106 600, chi vi ha cambiato la vita a scuola in quel periodo là, un professore, qualcuno che ha cambiato la visione della vostra vita, chi è e perché?
Radio Rock Podcast,
tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.